I versetti 18-23, ma in realtà dal 18 fino alla fine, fino al 20-28, 27. Sono molto delicati perché si tratta di un interrogatorio. Ma non è l'interrogatorio che il potere che ha catturato Gesù fa a Gesù, ma è Gesù che sta interrogando loro. È un interrogatorio, ma capovolto. Ecco, il tema di questo pomeriggio è questo. Ed è molto interessante perché ha delle ricadute pratiche, impressionanti. Trascuriamo tutto questo discorso del fuoco. Voi capite che se Giovanni si ferma sul fatto che sia stato acceso un fuoco, che faceva freddo, i soldati e i servi si scaldavano, anche Pietro con loro, lì dietro c'è un mondo. Non possiamo pensare che Giovanni abbia colto questo momento così, anche un po' romantico del fuoco, no? Dietro c'è un mondo, però ovviamente no, cerco di cogliere le cose principali, poi è un invito anche quando affrontiamo il Vangelo di Giovanni di andare sui testi, alcuni commentari un po' seri, ce ne sono tantissimi su Giovanni, e approfondire personalmente. Ma appunto, fermiamoci su questo, sul 19. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli, al suo insegnamento. Riguardo al suo insegnamento. E Gesù che gli risponde: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nelle sinagoghe, nel tempio, quindi dove c'era tutta la gente. Non ho detto nulla di nascosto. Qui si pensa che ci sia una leggera, contestazione da parte di Giovanni di tutti quei movimenti misterici che erano molto presenti al tempo di Gesù, ma in realtà sono sempre presenti. Cioè, ci sono dei movimenti religiosi anche, appunto misterici, dove possono ascoltare soltanto gli iniziati. E si pensa che più si è misteriosi, più la cosa è interessante, no? Gesù, quello che aveva da dire, l'ha detto. Lui non fa mistero di nulla. Lui ha sempre parlato apertamente. Ora vorrei che prendeste proprio questo termine che è importantissimo, parlare. Parlare ha un'etimologia che tradotta letteralmente sarebbe gettarsi dinanzi all'altro. Paraballo. Proprio gettare via da sé. Quando si parla, ci si getta nelle mani dell'altro, a questo punto, nella piena disponibilità che l'altro faccia di questo mio gettarmi quello che vuole. Cioè, parlare veramente vuol dire rivelarsi. Per questo che una domanda che dovremmo farci è: come parliamo noi quando parliamo con gli altri? Perché più delle volte, se ci pensiamo, noi parliamo velandoci, non rivelandoci. Cioè noi più delle volte parliamo con le persone non mettendoci a nudo per quello che siamo, ma coprendoci da quello che siamo. Cioè vogliamo far passare quello che in realtà non siamo. Guardate che oggi il mondo funziona così. Questa si chiama chiacchiera, non si chiama parlare. Parlare secondo la verità vuol dire accettare di mettersi nelle mani degli altri così come si è. Per questo che è sempre pericoloso parlare. Per questo è quando si parla si inventa molto di sé. O non si dice nulla di sé, ma se il nostro parlare non rivela nulla di noi stessi, che cos'è? è un intrattenersi. Per questo che facciamo intrattenimento. Triste quella vita che parla e non dice nulla. Che senso ha parlare e non dire nulla? Anzi, confondere le carte. In modo che l'altro che ti... Alla fine tu hai parlato una vita e l'altro dice, ma cosa mi hai detto in tutto questo tempo? Io non ti ho conosciuto. Parlare per non farsi conoscere è tremendo. Sarebbe proprio da approfondire un po' questo tema del nostro parlare. Parlare e rivelarsi, svelarsi, ma non velarsi. La vita diventa muta. Oggi si chiacchiera tantissimo, ma sono chiacchiere. È per questo che forse la gente segue le persone che dicono qualcosa, no? Che rivelano la verità, che parlano della verità, in qualche modo. E Gesù ha parlato, si è rivelato, ma ne ha portato tutte le conseguenze. Infatti, il suo parlare l'ha condotto su una croce, perché ha rivelato se stesso, ma se stesso è la verità. Infatti adesso vediamo diciamo le conseguenze del suo parlare. Io ho parlato al mondo apertamente, non ho mai detto nulla di nascosto. A questo punto perché interroghi me? Io ho parlato della verità, e la verità interroga. Cioè la verità ti interroga. Quindi Gesù dice, tu devi rispondere, tu e tutti quelli che mi hanno ascoltato, e con questo tu lo dice anche a noi, ogni volta che leggiamo e ascoltiamo la sua parola. Ecco, adesso sei tu che devi rispondere, non sono io che devo rispondere a te. Io ho detto la verità, e la verità per natura chiama a una risposta. Noi siamo responsabili di fronte alla verità. Perché rispondere alla verità vuol dire diventare responsabili della volontà. Cioè, tradotto, cosa ne fai di questa verità? Come ti comporti di fronte a questa verità? La tua vita viene toccata? Le tue scelte vengono toccate di fronte a questa verità? Quindi, e Anna... Anna non è una donna, qui è un uomo, era un nome maschile. Pietro, chiunque che si è posto di fronte alle parole di Gesù che sono la verità, adesso deve essere responsabile. E guardate che il giudizio è questo. Il giudizio è rispondere alla verità. Non saremo giudicati alla fine della nostra storia. Non saremo giudicati. Perché noi siamo giudicati ogni istante di fronte alla verità. E la verità è la parola, è il Vangelo, di fronte a Cristo, di fronte alla croce. Ogni istante ci stiamo giudicando. ma sono io che mi giudico. Se rispondo alla verità, se divento responsabile di fronte all'amore che mi è stato donato. E se non rispondo a questa, divento irresponsabile. E diventando irresponsabile, la mia vita fallisce, perché non si è costruita nell'amore che mi ha raggiunto. Quindi, di fronte all'amore che mi raggiunge, di fronte alla parola, alla verità, allora la mia vita si giudica. Infatti Gesù dice, l'abbiamo già dette queste cose, le ripetiamo, io non giudico nessuno, io ho detto una parola, sarà la parola a giudicare voi, l'ha detto negli incontri scorsi, l'abbiamo detto. Io non giudico nessuno, il Padre mio non giudica nessuno. Se rispondo a questa parola sono responsabile, capace di rispondere all'amore con l'amore. Ogni volta che rispondo all'amore con l'amore, diventando, mettendomi in grado, essendo capace di amare, allora ho giudicato me stesso. Ma come risponde alla verità il potere? Il potere di fronte alla verità risponde in questo modo, versetto 22. Appena detto questo, una delle guardie, uno dei capi, uno del potere, o meglio, poi vedremo, il servo del potere, le guardie faceva la guardia al potere, cosa fa? Dà uno schiaffo a Gesù. Ma certo, non poteva fare altrimenti. Qui le cose sarebbero tante da dire. Anzitutto questo tipo, questo tizio che è la guardia del potere, non è il potente questo, è il servo del potere. E non c'è cosa peggiore che i servi del potere. Perché un potente potrebbe anche fartela passare, un servo del potere non te la farà mai passare perché ha paura di passare lui. Quindi non deve sgarrare il servo del potere. È pericolosissimo avere a che fare con gli inservienti del potere. Mi viene in mente una cosa. Capite che se noi sbagliamo, cioè ci inganniamo nei confronti di Dio e lo confondiamo con il potere, con il potente, noi che siamo i servi, noi io, professionista di Dio e tanti altri preti, papi e vescovi, se noi confondiamo Dio come il potente, noi che siamo i servi del potere, siamo tremendi, diventiamo cattivissimi, perché non possiamo sgarrare. Queste storie. E come si comporta il potere? Di fronte alla verità, l'unica risposta possibile del potere è la violenza. Ma certo, non può fare altrimenti. Perché o si mette in questione, ma non lo farà mai, perché vorrebbe dire retrocedere, ma il potere non retrocede. Oppure risponde alla ragione, perché la verità ha ragione, risponde con la forza. Non con la forza della ragione, ma con la ragione della forza. E così. Ma guardate che, vi dicevo prima,